Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Aprendo questa nuova puntata dei Cellanti, torniamo con la mente alla festa del papà appena trascorsa, la solennità di San Giuseppe che la Chiesa celebra il 19 marzo, e lo facciamo a modo nostro con delle testimonianze esclusive su questo tema, scritte da alcuni detenuti della casa circondariale Lo Russo e Cotugno di Torino, che prendono parte al progetto La Bussola Ritrovata per la salute mentale e il recupero del benessere personale messo in atto dall'associazione Con Voi. Le testimonianze realizzate in esclusiva per i Cellanti, e per questo ringraziamo tutta l'equipe a partire dalla psicologa ideatrice del progetto, dottoressa Claudia Amoruso, sono state lette dalle voci degli operatori, mentre l'accompagnamento al pianoforte è del maestro Pietro Coluccia. Ascoltiamo.
Ci siamo trovati una domenica a parlare d'amore e di speranza nei blocchi della casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Qualcuno ha detto che non è facile trovare le parole se hai la testa piena di pensieri, ma quando abbiamo detto la parola bambini è proprio cambiato tutto, perché cari bambini, cari ragazzi, il mondo si sostiene grazie ai vostri respiri. Non vi diremo i nostri nomi, ma mettiamo i nostri messaggi dentro una bottiglia e siamo certi che ognuno di voi, bambini, ragazzi, saprà dare un volto e una storia, un nome. Una storia nuova, che sa di speranza e di futuro.
Io vorrei giocare con voi ogni giorno. Grazie, amore mio, i tuoi occhi sono lo specchio della mia anima.
Io non ti ho mai detto che sono in carcere. Mi vergogno, figlia mia. Qui mi dicono che il nostro amore è importante. Ho sbagliato, ma ti amo tanto.
Io ho pensato che avrei fatto tutto per te, anche rubare, e ho rubato. Oggi invece ti dico, mangiamo pane e cipolle, ma la libertà non ha prezzo. La mancanza non è solo dolore, però. Averti avuto tra le mie braccia mi ha fatto sentire cosa ora mi manca nella vita, ma forse anche nella tua. Grazie a te ho la forza di sperare di costruire sempre qualcosa di nuovo.
È da un po' che non ti sento. Vivo nella tua assenza. Mi manchi. Ma questa mancanza è proprio il dono che questo tempo senza di te mi ha regalato.
Cari figli miei, le esperienze che abbiamo vissuti sono per sempre. Il nostro passato ci accompagna per sempre, ma possiamo creare insieme un futuro migliore.
Apri le tue braccia al giorno e guarda in fondo agli occhi dei bambini. C'è una magia che come musica vibra e ti porta via, un'aria magica che ti stringe il cuore. Passerà, questo tempo passerà.
Mi viene da piangere quando vai via, ma di più quando ti volti e mi dici: forza papà! Io voglio essere un bravo papà. In quel momento ingoio le lacrime.
Amore mio, mio padre mi disse: se sei un uomo, ferma il tempo. Ora il tempo lo fermi tu. Il mio tempo si ferma ogni volta che ti penso. Ed è allora che mi sento un uomo.
Penso e immagino di essere la tua cartella quando vai a scuola, così ti sto vicino. Oppure la penna che tieni tra le tue mani, o la giacca che indossi quando fa freddo e vuoi sentire caldo. o il tuo gioco preferito per farti divertire e tanti, tanti altri oggetti che accompagnano le tue giornate. Questo pensiero è dentro di me la mattina quando mi sveglio e in ogni momento della giornata. Sei il mio piccolo uomo che adoro con tutto me stesso. Spero un giorno di meritare di essere tuo padre e di farti sentire orgoglioso di me. Sai, piccolo mio, tutti possono sbagliare e cadere, ma come dice il buon Papa Francesco, tutti possono cadere, ma importante è non rimanere caduti. E io mi impegnerò per sempre per essere un padre degno di te. Un bacio grande, grande, grande come il tuo abbraccio, piccolo ma enorme.
Potevo dire che sbaglio. Quello è ieri. Ho paura che tu sbagli. Non fare Superman. E siamo umani io e te.
Ciao piccolo mio. Il tuo papà è qui e non può vederti in questa giornata che dovrebbe essere di festa, ma è con te con il cuore. Un cuore felice e orgoglioso di averti come figlio. Un privilegio che va oltre il tempo e lo spazio, e così la sera, prima di addormentarmi, penso a tutto quello che potremmo fare insieme e che faremo il giorno della festa del papà quando potrò. E tu allora sarai già grande. Sei tu che mi dai speranza.
E questa settimana c'è stato anche un altro importante appuntamento, quello con la Giornata Nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di mafia, ricorsa il 21 marzo scorso. Una ricerca sulle persone detenute per mafia per valutare quanto la vita detentiva influisca su una mentalità criminale di impronta mafiosa è stata condotta in collaborazione dall'Ordine degli Psicologi della Toscana, dal Dipartimento di Scienze Psicologiche e Pedagogiche, dell'Esercizio Fisico e della Formazione dell'Università di Palermo e dall'Altro Diritto, Centro di Ricerca Interuniversitario su Carcere, Devianza e Marginalità. Ce ne parla la curatrice della ricerca, psicologa della Casa di Reclusione di San Gimignano in provincia di Firenze, dottoressa Ilaria Garosi.
L'obiettivo di questa ricerca nasce un po' da lontano, da quando si è iniziato a parlare della riforma del 4 bis. Nel 2019 c'è stata una sentenza della Corte che ha dato il via alla possibilità anche per le persone detenute con questo regime penitenziario di accedere ai benefici premiali in assenza di collaborazione con la giustizia. Fino a quel momento l'unica possibilità che avevano per accedere a benefici era quella. E quindi ci siamo chiesti, noi che facciamo osservazione in carcere, se avevamo gli strumenti per poter valutare in maniera congrua il percorso penitenziario di queste persone.
Le domande che vi siete posti all'inizio dell'indagine riguardavano la possibile influenza della vita detentiva sulle persone detenute per mafia, quindi con lunghe condanne da scontare, e l'influenza dello studio anche, perché il campione era composto da detenuti che seguono un percorso formativo universitario. Quali sono state le risposte?
Noi abbiamo usato questo tipo di campione perché la ricerca è stata fatta in collaborazione con la Casa di Reclusione di San Gimignano, e in questo momento ha un polo universitario. Abbiamo fatto proprio questo focus per vedere in che modo e se l'andare avanti con gli studi fino appunto agli studi universitari potesse in qualche modo contribuire in maniera positiva a una rivalutazione critica del proprio percorso. Quello che è emerso con più forza è il fatto di poter rivalutare i valori di appartenenza alla luce degli apprendimenti avvenuti durante il percorso penitenziario, quindi una messa in discussione di quelli che erano i parametri iniziali di queste persone, di conoscenza ma proprio anche di appartenenza a dei valori in maniera acritica, che invece poi è stata messa in discussione con l'avanzamento della carriera universitaria.
Lei ce lo anticipava, la ricerca è stata condotta nella casa di reclusione di San Gimignano, dove poi sono stati anche presentati i risultati. Perché proprio lì?
Le motivazioni sono varie, innanzitutto perché il partner più forte di quello che ha promosso la ricerca è l'Ordine degli Psicologi della Toscana, e tutto è nato da un convegno che abbiamo fatto con l'ordine sull'ergastolo ostativo lavorando io come psicologo ex articolo 80 a San Gimignano e avendo incontrato una serie di partner in questo convegno, c'è stata questa congiunzione di interessi, ha fatto sì che poi cominciassimo da lì.
Il 21 marzo scorso è stata celebrata la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime di mafia. Secondo lei questa ricerca contribuisce a capire qualcosa in più della mentalità mafiosa, ma anche a dare speranza? Siamo giusto nel giubileo dedicato alla speranza, che questa possa cambiare?
È la nostra domanda. Noi ancora una risposta chiara a questo non l'abbiamo ottenuta e ci stiamo ancora lavorando. Però è proprio questo. Faremo fra l'altro un convegno a Palermo dove parleremo anche di questa ricerca il prossimo 23 maggio, che è l'anniversario della strage, proprio perché dobbiamo unire la sensibilità rispetto alle vittime e la speranza di una sicurezza sociale diversa. E questo lo possiamo fare solo se questo fenomeno lo conosciamo molto bene, sia da un punto di vista antropologico, e capire come si è cambiato da un punto di vista sociale, unendolo anche all'aspetto individuale della singola persona detenuta che quei reati li ha commessi, restituendo alla società persone che hanno avuto un mutamento, hanno ridotto la pericolosità sociale, contribuiamo dal nostro punto di vista alla sicurezza sociale, ma anche a una restituzione rispetto alle vittime, perché andiamo fino in fondo con quello che è la finalità rieducativa della pena.
Dai risultati della ricerca si evince che il carcere ha avuto in qualche modo un'influenza positiva su alcune delle personalità prese in esame. Parliamo spesso di ciò che nel carcere dovrebbe cambiare, invece cosa c'è che va tenuto, che funziona ancora?
Dobbiamo tenere il trattamento. In carcere trattamento vuol dire famiglia, vuol dire affetti, vuol dire attività, vuol dire scuola, vuol dire formazione, vuol dire opportunità di conoscenza e di crescita, arricchimento.
E cambiamo argomento. Nei giorni scorsi si è svolto alla Camera dei Deputati a Roma un evento intitolato Sopra la Barriera, un'importante occasione per riflettere sulle storie legate al mondo del calcio e al ruolo che questo sport può assumere in contesti sociali diversi, come gli istituti penitenziari, dove viene sempre più utilizzato come strumento rieducativo e riabilitativo per i detenuti. Grazie a questo progetto, ideato dall'area responsabilità sociale della Lega Dilettanti, Sopra la Barriera appunto, è nato anche il cortometraggio Calcio, Detenzione e Rieducazione, realizzato dall'agenzia Bonfire, che racconta attraverso le voci e i volti dei protagonisti le emozioni che si provano giocando a calcio dentro e le realtà particolarmente organizzate all'interno delle case circondariali di Padova e Lanciano, in provincia di Chieti, dove la pratica sportiva da tempo trasmette modelli relazionali positivi capaci di sostenere un percorso di reinserimento. All'evento alla Camera c'era per noi il collega Gianmarco Murroni, che ha intervistato Romolo Cimini, sovrintendente della Polizia Penitenziaria a Lanciano, ma soprattutto allenatore della Libertas Stanazzo, la squadra di calcio a 5 della struttura. Ascoltiamo.
Il calcio è bello perché unisce, toglie di mezzo tutte le barriere, ci sono gente vincolata da quello che ha fatto. Dunque, una volta entrati in quel rettangolo di gioco, tutti siamo uguali.
Com'è essere insieme in quel campo da calcio?
Il rapporto non di fraternità, però siamo là, siamo tutti amici che rispettiamo delle regole, viviamo quei pochi istanti di libertà come se fosse qualcosa di prezioso nei loro confronti.
Quanto è importante proprio passare da qui per il riscatto sociale di tante persone, ma all'interno degli istituti penitenziari, anche così tramite lo sport, tramite il calcio, trovare un riscatto sociale?
Tanto, anche perché loro si mettono in gioco, accettano la seconda vita, tra virgolette, riconoscendo tutti gli errori, cercando nel calcio di ripartire per una vita migliore e dimenticarsi tutto quello che hanno fatto precedentemente.
Lo sport quindi come veicolo in questo caso, ecco, in un certo qual modo il passaggio che per i detenuti c'è anche per chi sta dall'altra parte, definiamo così, per in questo caso per la polizia penitenziaria.
Sì, perché ecco, noi dal nostro regolamento, che è il regolamento di reinserire e rieducare il detenuto, abbiamo anche quest'altra opportunità che ci aiuta per far sì che il detenuto possa reinserirsi nelle società.
C'è anche qualche storia, qualche aneddoto particolare vissuto in questi momenti?
Uno in particolare è il detenuto giocatore, ha commesso un fallo di reazione. Prima di cominciare il campionato abbiamo dettato delle regole e dentro queste regole, sottoscritte da loro, c'era di mezzo anche un fallo di reazione. Al momento in cui tu fai fallo, esci fuori e la partita successiva non sei partecipe della partita. Al momento in cui il detenuto l'ho tirato fuori dal campo, all'inizio mi ha mandato tra virgolette all'altro paese, dicendo che lui se ne sarebbe andato solo. sopra, non sarebbe più sceso. Però dopo due minuti, ecco il calcio che unisce, la voglia di cambiare, è tornato indietro, mi ha chiesto scusa di tutto ciò che aveva fatto, dicendomi che stava nervoso, che voleva continuare a essere partecipe di questa squadra.
Com'è allenare poi questi ragazzi, anche da un punto di vista tecnico?
E le loro, ci sono alcuni bravi che non hanno difficoltà, e certi, vabbè, sono ragazzi di strada che non hanno mai vissuto un campo sportivo, un gruppo, e mi fa ridere quando faccio fare degli esercizi e alcuni sbagliano. Gli altri compagni si mettono le mani nei capelli, e in quel caso anch'io mi metto le mani nei capelli, perché dico loro, secondo me è troppo difficile fare questo esercizio nelle vostre mentalità, nelle vostre organizzazioni mentali. Per questo dunque cerco di semplificare il meglio possibile un esercizio per far sì che tutti quanti lo possano fare.
Anche perché poi da un punto di vista sportivo in sé c'è anche poi un trofeo.
Loro non tengono al campionato, ma bensì alla Coppa Disciplina, perché dalle squadre che vengono dall'esterno a giocare contro di noi hanno sempre quell'ottica del detenuto, una persona cattiva che abbia fatto determinati reati, e dunque non possono vincere un determinato titolo.
Questo cambiamento, se vogliamo così, di ruoli, si diventa allenatore, si diventa attaccante, terzino, centrocampista, ecco, in qualche modo poi viene trasportato al di fuori dal campo. Abbiamo detto, le regole vanno rispettate, ci devono essere sempre, insomma, delle norme, però si percepisce anche un po' questa affinità, se vogliamo, anche fuori dal campo.
Sì, anche fuori dal campo loro sono molto contenti dopo aver giocato, mi rispettano come mister, anche tra di loro c'è sempre il capitano, e educatamente le loro relazioni vengono riportato al capitano, il capitano quello che interisce con l'allenatore, il presidente direttore del carcere e altri colleghi e collaboratori.
Un segnale positivo anche guardando poi al futuro di tutti questi ragazzi.
Sì, anche perché loro fuori comandano, fanno loro le regole, stando all'interno devono rispettare delle regole, e allora per loro è un cambiamento totale.
E torniamo al nostro consueto appuntamento mensile con le storie del libro I volti della povertà in carcere, a cura di Rossana Ruggero e Matteo Pernaselci, edizioni Deoniane Bologna. In questa puntata anticipiamo il giubileo degli ammalati e del mondo della sanità, che ricorrerà il primo fine settimana di aprile, con la storia di Francesco, detenuto a San Vittore da circa 21 anni, con un passato da tossicodipendente e un presente da malato di leucemia. La voce che ce la racconta è quella di Rossana Ruggero. Ascoltiamo.
La storia di Francesco è una storia lunga e controversa, mi ha fatto comprendere proprio la dimensione del tempo anche all'interno del carcere di San Vittore, perché il suo racconto è durato quasi 4 ore, pieno di significato, perché la sua storia ha iniziato a raccontarla dagli anni proprio della scuola media, con tutte le difficoltà di affrontare il percorso della preadolescenza e dell'adolescenza. In quell'occasione ho capito veramente l'importanza del tempo di doversi dedicare completamente alle persone detenute.
Francesco, come abbiamo detto, è affetto da leucemia, ma il suo male, quello che lo consuma dall'interno, è un male diverso, potremmo dire un mal d'amore.
La storia di Francesco è una storia sofferente, proprio perché lui voleva provare a dire a tutti qual era la sua vera identità. In realtà si è rifugiato nello spaccio, nel reato, nella droga, per sfuggire a questo. A un certo punto si è anche ammalato, nonostante la malattia, nonostante tutti i fatti commessi, l'unica vera sua sofferenza è proprio il fatto di non essere stato mai in grado ad amare un'altra persona.
Francesco vi ha raccontato di essersi avvicinato agli stupefacenti perché per la società sarebbe stato più facile accettarlo come tossicodipendente che per la sua identità. Secondo te era una percezione corretta la sua della realtà, o anche lui faceva fatica ad accettare se stesso?
Volevo leggere un passo tratto appunto dal nostro volume I volti della povertà in carcere, che rispondono a questa tua domanda. Lui dice: ho trovato nella droga il rimedio per non vivere quella parte di me che il resto del mondo non avrebbe accettato. Piuttosto che subire l'onta di un'esclusione, ho preferito subire l'onta del disgusto per essere diventato tossicodipendente. Quindi quindi lui credo che si sia fatto trascinare dagli eventi per evitare di essere giudicato, per poter essere libero, ecco, chiamare un altro.
Francesco, per le sue continue ricadute nell'eroina e le recidive conseguenti che lo hanno portato ad accumulare anni di carcere, è stato abbandonato anche dalla famiglia. Quanto è importante per chi è dentro invece la vicinanza degli affetti?
La vicinanza degli affetti è fondamentale, cioè sapere che qualcuno viene a trovarti, ti chiede come stai, è importante. Per questo c'è questa ricerca continua dell'incontro con l'altro, no? Per questo il nostro incontro con Francesco è durato 4 ore, per questa ragione non voleva lasciarci, e poi è fuori dall'obiettivo e dalla registrazione del nostro incontro, lui ha continuato insomma a parlare con noi. È fondamentale che ci siano gli affetti, ma nel suo caso lui ha perso questi affetti perché ha avuto paura che la sua famiglia non l'avrebbe accettato per quello che è.
In carcere Francesco, oltre ad aver scoperto la malattia, ha scoperto anche l'amore, ma anche stavolta è stato un amore che gli ha provocato sofferenza, la sofferenza della separazione. Siamo nell'anno santo della speranza. Francesco nutre ancora una speranza nel suo futuro?
Francesco ha scritto una cosa bellissima, questa lettera, testamento, e l'unica speranza che nutre e ha nutrito è quella che questa lettera, questo testamento d'amore potesse arrivare ad una persona che ha conosciuto al carcere di San Vittore, di cui lui appunto era innamorato. Un amore pulito, no? Perché lui lo chiama sempre amico mio, vita mia, no? Quindi, e questa è l'unica sua speranza. E quando io gli ho fatto notare che lui non sperava neanche di tentare di migliorare il suo stato di salute o di provare a vivere con maggiore serenità, gli ho chiesto proprio in cosa speri, e lui mi ha risposto: io spero che questa persona stia bene e che un giorno possa io consegnargli il testamento di amore che ancora non ha ricevuto.
E ora qualche notizia in breve. La ricca biblioteca della casa circondariale di Santa Maria di Capua Vetere, in provincia di Caserta, è stata dedicata alla memoria di Imma Cavagnuolo, agente di polizia penitenziaria morta a 45 anni a causa di un malore nel 2023 mentre era in servizio a Roma per la parata della festa della Repubblica. La cerimonia di intitolazione in carcere è avvenuta alla presenza della famiglia e delle autorità. È stata inaugurata qualche giorno fa nella sala riunioni del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo a Roma, fra qua e là immagini dalla prigionia, una mostra di opere create dai detenuti di tutto il mondo che fa entrare il visitatore nello spazio normalmente chiuso del carcere. Il progetto è della Facoltà di Filosofia dell'Ateneo in collaborazione con l'associazione Art in Prison EV sotto il patronato di Sua Altezza Reale la principessa ereditaria Sophie von Unzu-Liechtenstein in occasione del Giubileo della Speranza. La mostra a ingresso libero sarà visitabile fino al 16 maggio prossimo. Nel corso del convegno Arti performative in carcere, una risorsa di salute, si è parlato anche del progetto Fragili Legami, che da 10 anni il DAMS dell'Università Cattolica di Brescia realizza negli istituti di pena della città. Particolarità del progetto è il coinvolgimento dei detenuti con le loro famiglie. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana con una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.